considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tante cose avrei da dirvi, ma non ho tempo, e quindi non ho tempo perché proprio oggi inizia una nuova rubrica a cura del nostro amatissimo Rosario Balestrieri.
Estinti.
Buongiorno Rosario Balestrieri.
Buongiorno Cecilia.
Bentornato, bentornato poi con una rubrica che sarà mensile e noi armadilli siamo tutti qui scodinzolanti, anche se facciamo molta fatica perché con la corazza sai che scodinzolare è più complicato. Ecco.
Sì, cerchiamo di dare voce alle leocorni.
Sì, abbiamo scelto una sigla leggera per un tema che in realtà è drammatico e terribile, parliamo di estinzione, però l'intento di questa rubrica è quella di farli rivivere almeno per chi ascolta.
Sì, diciamo la speranza è di non farli estinguere anche nella memoria, di non farli estinguere una seconda volta e di diciamo, imparare dagli errori che hanno poi condotto queste specie all'estinzione per evitare che in questa sesta estinzione di massa qualche altra specie possa beneficiare degli errori fatti sperando non si possano ripetere.
Senti, Rosario, come partiamo? Io ricordo una puntata che facemmo alcuni anni fa, l'anno scorso forse, a proposito, insomma, diciamo brutalmente dell'antenato del pinguino, diciamo così.
Sì, sì, parlammo dell'alca in penne e della sua dinamica di estinzione. Dedicammo un'intera puntata a come si è persa questa specie. Quindi, diciamo, più o meno credo che faremo la stessa cosa, magari in alcune puntate di questa rubrica mensile parleremo di una sola specie, in altre di un gruppo di specie, perché appunto purtroppo abbiamo l'imbarazzo della scelta e non basterà una puntata mensile per diciamo, rappresentare tutto quello che abbiamo perso, perché è davvero tanto.
Ci picchia, lo so, sì, è davvero terribile. E oggi allora da dove vuoi iniziare, Rosario?
Allora, io ho selezionato due specie, tutte e due della Nuova Zelanda. Su una ho trovato moltissimo materiale, quindi parleremo soprattutto di questa, e poi se ci aggiunge tempo vi parlo anche della seconda, che sono l'Uia o Uja, e l'altra è la Tadorna di Recou, e ho scelto, come puoi vedere, degli animali estinti, in questo caso due uccelli poco noti. Diciamo, non ho proprio scelto il dodo o il tilacino, perché credo che diciamo, sia importante far capire appunto quanto abbiamo perso, che non sono solo quelle specie simboliche importantissime come specie bandiera dell'estinzione, ma dietro quella bandiera c'è una vastità di animali, piante, altri organismi che noi e i nostri figli, le future generazioni non potranno mai vedere, se non in video in cui vengono rappresentati con i sistemi di immagine. Ecco, ma diciamo, non potremo più incontrarli camminando, ecco.
E allora andiamo a conoscere questo primo uccello scomparso.
Sì, l'uja, come ti dicevo, è un uccello che ha un sacco di primati e particolarmente interessante da tanti aspetti differenti. Il primo, il più evidente, è che ha un dimorfismo sessuale che si esprime soprattutto attraverso il becco. Negli uccelli spesso abbiamo il maschio e la femmina differenti, ma molto raramente, ancora più raro nei passeriformi, e l'uja è un passeriforme, abbiamo un maschio e la femmina con becchi, diciamo, estremamente differenti. In questo caso abbiamo il maschio che ha un becco robusto, lungo circa 6 centimetri, e la femmina che ha un becco, sottile arcuato, stile falcetto, rivolto verso il basso, lungo 11 centimetri. Tieni presente che questa caratteristica, diciamo, si esprime anche nel nome scientifico. Il genere Eteraloca significa proprio dalla moglie diversa e si rifà proprio al fatto che inizialmente questa specie, la si era confusa, si pensava fossero due specie diverse.
Addirittura.
Infatti, sì, la femmina era appunto indicata con Eteraloca acutirostrix, proprio per il becco lungo e appuntito, e il maschio invece era Eteraloca cassirostrix, per il becco appunto spesso. Poi si è capito che erano appartenenti alla stessa specie ed è rimasto un po' per cavalleria il nome della femmina,
Sì.
che appunto diciamo, è il nome scientifico definitivo di questa specie. Invece il nome comune Uia lo si deve diciamo, al berso. I Maori, appunto, diciamo, gli hanno dato questo nome perché era diciamo, la semplificazione del verso di questa specie, che tra l'altro appunto, Maori apprezzavano particolarmente per le sue penne e per la sua capacità di imitare i versi e anche qualche parola.
Ecco, ma questo uccello che peraltro era insomma bellissimo con queste piume nere, scure, con queste macchie quasi sulle gote, non so come dire,
Sì, anche
è
le
giusto?
caduncole carnose, colorate, il colore dipendeva dall'età, erano di un colore più intenso, tanto più erano adulti, e poi i giovani avevano un piumaggio marrone scuro, privo di riflessi metallici, invece gli adulti avevano questi riflessi metallici. Le dimensioni erano quelle di una cornacchia, era lunga circa 45 centimetri, ma aveva un piumaggio, diciamo, più gradevole, anche perché era caratterizzato soprattutto la baratura terminale della coda, quindi le timoniere avevano questa ampia fascia bianca, diciamo, particolarmente bella. E diciamo, la bellezza del piumaggio è una delle prime cause di declino, però non quella proprio determinante, perché quando si sono insediati i Maori intorno al 1250-1300 hanno iniziato a diciamo, cacciarle per appunto reperire le penne e diciamo, usarli come elementi ornamentali dei loro abiti. Ma diciamo, questa caccia era fatta in maniera abbastanza sostenibile, infatti avevano una finestra di caccia molto ristretta che andava da maggio a luglio, subito dopo il periodo di muta completa del piumaggio di questo uccello, in modo da poter prendere l'uccello nella fase in cui il piumaggio era più bello fondamentalmente. Ma la situazione si è molto aggravata dopo.
Ecco, adesso perché dobbiamo capire perché questo Huia non sia più tra noi. Peraltro Iggy chiede di ripetere il nome. Allora, Huja, Huia. Ecco,
Uia.
questo esatto, questo per Iggy che aveva bisogno di questo chiarimento. Senti, dicevi che il nostro Uia ha avuto insomma, dei brutti momenti, era particolarmente stimato, diciamo così, per le sue penne, però questo insomma fin lì ancora si poteva, era sostenibile, dici tu.
Sì, sì, fin lì diciamo che c'è avuto un primo declino, ma era sostenibile. La situazione è precipitata con l'arrivo degli europei, ovviamente, perché dal 1600 gli europei hanno profondamente alterato l'habitat di questa specie. Tieni presente che era un uccello principalmente terricolo.
Sì.
Insettivoro e nidificava a terra o nelle cavità degli alberi, soprattutto alberi marcescenti, alberi morti.
Sì.
E quindi la deforestazione e la rimozione di diciamo alberi di grosse dimensioni è stato diciamo drammatico per questa specie. Ma l'altra diciamo problematica che tipicamente affligge gli animali che vivono sulle isole è quella delle specie aliene, soprattutto ratti e mustelidi come gli ermellini che lì venivano portati per, diciamo, soprattutto agli inglesi per, diciamo, appunto per, come spesso accade con le specie aliene, legate ad attività venatorie come può essere la caccia al coniglio ed altre diciamo attività infelici, soprattutto se praticate in territori diversi da quelli in cui erano, si erano sviluppate. E questi diciamo specialine hanno particolarmente predato animali come l'uia, che non avevano delle grosse capacità di volo o tendenzialmente volavano poco, e poi diciamo, nidificavano a terra, quindi erano facili da predare, soprattutto nella fase uova o pulcino. Altro diciamo specialine che ha diciamo, fortemente fiaccato l'uia è stata la diffusione dello storno triste, che era una specie che non viveva lì, ma che ha diffuso tutta una serie di malattie che, e di parassiti che l'uia non aveva, per cui è stata fortemente colpita anche da queste altre problematiche.
Senti, ma sì, Rosario Balestrieri, ma il stiamo parlando, tu datavi al 1600, insomma, l'inizio sì. Del guai più grossi, diciamo così, per la nostra Puglia. Ma in realtà quando viene, come dire, decretata estinta?
Allora, l'ultima osservazione è il 28 dicembre del 1907, ma una cosa che diciamo, mi piace di questa storia, nel senso che secondo me è un importante spunto di riflessione, è quello che succede intorno al 1880. Fondamentalmente i Maori, che tradizionalmente tenevano a questo animale, lo allevavano in casa perché imitava le loro parole, soprattutto quelle ricche di vocali, era importante diciamo, averne le penne per adornare gli abiti, lo vedevano scomparire.
Sì.
E quindi si sono organizzate le prime proteste nel 1880 per salvare l'uia, tant'è che dopo anni di battaglie ambientaliste per questo uccello, per la tutela di questo uccello, nel 1892 viene decretata, emanata una legge per tutelarlo. Quindi la caccia di questo uccello diventa formalmente illegale. Ma come spesso accade, se fra la forma e la sostanza c'è molta differenza, quello che c'è sulla carta non ha effetti. Infatti questa legge è rimasta solo sulla carta, tant'è che ci sono dei documenti dell'anno dopo, quindi parliamo del 1893, che dimostrano che quelli del programma di rilascio di coppie di uia in isole santuario, mm-hmm. in realtà vendevano questi uccelli agli inglesi per poterli impagliare e tenerli nei musei.
Ecco.
Quindi, diciamo, nonostante ormai i Maori avevano vinto, nel senso su c'era la legge che tutelava questa specie, in realtà però non è cambiato proprio niente. E quindi poi è continuata la dinamica, diciamo, distruttiva della popolazione di questa specie, e purtroppo, come ti ho detto, nel 1907 abbiamo l'ultima osservazione. Ma diciamo, un altro aspetto che trovo interessante, questa specie ha continuato ad affascinare studiosi e locali, perché diciamo, la si è continuata a studiare.
Senti, parlavi prima del fatto che molte venivano catturate anche per essere impagliate nei musei. Noi sappiamo che sì, i musei di storia naturale comunque sono dei preziosi luoghi dove, insomma, il percorso della vita viene conservato in qualche maniera. Ecco, ad esempio in Italia, che tu sappia, c'è qualche posto dove si può vedere la Huia?
Allora, rispondo prima alla prima riflessione, assolutamente sì, i musei sono una fonte preziosa di informazioni, tant'è a breve, se vuoi ti parlo dei risultati scientifici di una ricerca pubblicata nel 2021 proprio grazie ai musei sull'Huia.
Sì.
Ho dati, o meglio, non ho trovato informazioni su quali musei italiani hanno l'Huia. Sicuramente in molti musei inglesi l'Huia è presente. E il riferimento invece agli studi che vengono fatti su questo uccello grazie ai musei, c'è questa pubblicazione appunto su fatta su Ecology and Evolution, in cui hanno preso dati di morfometria geometrica, quella che utilizza i marker appunto sulle immagini o su elementi 3D da studiare, e isotopi dell'azoto. Grazie a questa ricerca che ha unito queste due tecniche, si è visto che fondamentalmente i maschi e le femmine di Huia, pure se avevano becchi così diversi, erano esattamente alla stessa altezza nella piramide alimentare, che significa che erano predatori allo stesso modo, erano fondamentalmente insettivori entrambi, anche se avevano questo becco così diverso, ma hanno visto che la femmina era molto più selettiva, aveva una dieta molto più ristretta e aveva una modalità di cattura degli insetti completamente differente.
Senti, ma è un po' strana questa cosa, no? In fondo la femmina è quella che fa le uova, che quindi dovrebbe avere più bisogno di sostanza per il proseguimento del suo compito.
Allora, nei ruoli maschio e femmine in questa specie ci sono tanti elementi particolari, infrequenti, ecco, nel mondo degli uccelli. Innanzitutto sì, abbiamo un raro caso di passeriforme in cui la femmina è più grande del maschio, e questa è particolare. Poi, come vi ho detto già varie volte, i becchi erano completamente diversi, però ci sono cose che non sappiamo, purtroppo, probabilmente non sapremo mai.
Certo.
Ad esempio, se il maschio magari nutriva la femmina in determinati periodi legati alla cova. Sicuramente erano monogame, questo lo si sa,
sì,
e facevano gruppi familiari. La femmina poteva deporre da 1 a 5 uova e di solito il gruppo familiare era costituito dalla coppia appunto monogama più la nidiata, che di norma era di 3-4 giovani,
sì,
che stavano con la famiglia in famiglia per circa 3 mesi e poi si disperdevano. E quindi facevano questi piccoli branchi, se così vogliamo dire,
sì,
di stormi, che però vanno immaginato non tanto in aria come possiamo immaginare quelli degli stormi che animano le nostre città, ma si muovevano per lo più a terra o tra i rami bassi. Una cosa che fa ulteriormente tristezza l'estinzione di questa specie è che era l'unico ospite di un'altra specie di parassita, però, che aveva appunto un nome particolare, che è Rallicola extintus. Praticamente questa sorta di pidocchio del piumaggio parassitava solo l'Huia. Quindi quando si è estinta l'Huia, si è estinto anche lui. Abbiamo perso anche
un'altra specie. Senti, io ti do i tempi, 5 minuti, no, di meno, perché è proprio il tempo che abbiamo. Quindi se hai cose che ancora ti premono sulla Huia,
Ecco. Allora passerei alla Tadorna di Rekou, che è sempre Nuova Zelanda. Diciamo, io spero di aver descritto meglio possibile Luia e di averla fatta immaginare. E alle domande a cui non ho potuto rispondere, fatta pesare anche l'assenza delle informazioni che abbiamo, che non avremo mai. Per quanto riguarda l'anatra, la Tadorna di Rekou, anatra di Rekou, è particolarmente suggestivo, secondo me, il fatto che con una pubblicazione del 2025 è stata istituita, è stata descritta questa specie, che in realtà si è estinta nel 1550. Quindi diciamo, la si è scoperta attraverso le ossa che sono state trovate sull'isola di Chatham, appunto sempre in Nuova Zelanda, da appunto un paleontologo, che ha subito percepito che era qualcosa di diverso, perché rispetto a ossa di altri diciamo anseniformi, altri diciamo parenti di questa Tadorna, quindi anatre oche, presentava delle ossa più spesse, più robuste, tipiche di un uccello che diciamo non vola più o vola a stento. E fondamentalmente questa scoperta appunto è stata fatta nel gennaio del 1993, ma finalmente abbiamo scoperto che cos'era, come ho detto, a luglio 2025. E era una specie endemica di quest'isola, sì. E non volava praticamente, e quindi, come è successo similmente con il più famoso dodo, quando sono arrivati i Moriori, che sono gli abitanti appunto delle isole di Chatham, hanno pensato bene di mangiarsela, fondamentalmente. Certo. Quindi era facile da catturare, probabilmente era anche confidente, perché non vedeva nell'uomo un predatore, quindi è stata facile da catturare. Era di dimensioni, diciamo, come quelle di una volpoca per gli appassionati del bird watching, come quelle di una grossa anatra per chi non conosce la volpoca, e probabilmente erano molto facili da reperire anche le uova. E quindi si sono nutrite anche di quelli, e così è stata veramente una preda facile ed è stata facilmente portata all'estinzione.
Senti, quindi la Tadorna possiamo dire che comunque, per quello che sappiamo, era anche molto colorata, come un po' tutte le Tadorne?
Sì, sì, molto probabilmente, diciamo, almeno nelle rappresentazioni fatte in disegno, trovate nella pubblicazione del 2025, viene disegnata con una colorazione molto simile a quella della casarca, quindi con il capo più chiaro e diciamo una colorazione ruggine, con delle macchie verdastre sulle ali. E questo perché diciamo, la si è immaginata come la specie geneticamente più affine, che è un'altra Tadorna ovviamente ancora in vita.
Senti Rosario Ballestieri, ci tocca come al solito chiudere i ragionamenti che facciamo col fatto che comunque l'animale uomo, o insomma il sapiens, come dice Mario Tozzi, sono alla base comunque dell'estinzione di tutte e due questi.
Allora, diciamo che siamo il meteorite, sì, che, diciamo, della biodiversità in questa fase, come lo è stato appunto per i dinosauri, e diciamo, voglio sottolineare che la sesta estinzione di massa va presa molto seriamente, sul serio, e non solo dagli addetti ai lavori, che c'è diciamo, un incremento di estinzione veramente esponenziale. Il tasso di estinzione attuale è 35 volte più 35 volte maggiore rispetto a quello medio. Che le specie si estinguono è normale, ma che si estinguono con un livello 35 volte superiore alla media non è normale.
No, non è assolutamente normale, lo diciamo nel giorno in cui a Belen in Amazzonia si apre la COP, che di clima dovrebbe occuparsi e insomma speriamo che lo faccia, anche se non possiamo essere particolarmente ottimisti, mi viene un po' da dire. Rosario Balestrieri, il nostro tempo è terminato, grazie per averci, insomma, per conservare, aiutato a conservare la memoria di queste specie estinte e per insomma aiutarci a fare anche delle riflessioni su, su come ci muoviamo su questo pianeta, mi viene da dire.
Sì, di come speriamo ci muoveremo un po' meglio in futuro, ecco.
Naturalmente. Io ringrazio Marisa che suggeriva il libro di Leclezio sulle vicissitudini del Dodo e io naturalmente abbraccio e ringrazio Rosario Balestrieri con la nuova rubrica mensile di Considera l'armadillo e Rosario io ti saluto proprio con la sigletta che abbiamo messo in piedi. Un abbraccio e alla prossima.
Un abbraccio a te e a tutti gli armadilli.
Ci sono due coccodrille ed un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto in cuovo, un elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due due corni.
Cari estinti.
Di Noè.